Il terzo anello, ad alta voce. Piero Baldini legge Il rosso e il nero di Stendhal. Traduzione di Maurizio Cucchi.
L'aria malsana della cella produceva il suo effetto e la mente di Julien si offuscava. Fu per questo ancora più felice al ritorno della signora de Renal. «Il mio primo dovere è verso di te», gli disse abbracciandolo. «Sono fuggita da Verrières». Di fronte a lei Julien non aveva nessuna forma di meschino amor proprio e le raccontò tutte le sue debolezze. Fu molto buona e dolce con lui. La sera, appena uscita dalla prigione, fece venire in casa di sua zia quel prete che si era attaccato a Julien come a una preda, poiché la sua maggiore ambizione era quella di mettersi in vista fra le giovani signore dell'alta società di Besançon. La signora de Renal lo convinse facilmente a recarsi per una novena all'abbazia di Bray-le-Haut. Nessuna parola può descrivere l'immensità e la follia dell'amore di Julien. Spendendo molto denaro, usando e abusando dell'influenza di sua zia, donna celebre per la sua devozione e ricchezza, la signora de Renal ottenne di poterlo vedere due volte al giorno. Quando Matilde lo seppe, la sua gelosia raggiunse l'esasperazione e la sconvolse. Frilair le aveva confessato che la sua autorevolezza non era tale da permettergli di sfidare tutte le convenienze per consentirle di vedere Julien più di una volta al giorno. Julien voleva a tutti i costi comportarsi in modo onesto fino alla fine con quella povera fanciulla che aveva a tal punto compromesso, ma ad ogni istante l'amore sfrenato che nutriva per la signora de Renal aveva la meglio. Quando non riusciva a convincere Matilde con i suoi deboli pretesti che le visite della rivale erano innocenti, pensava: ormai la fine del dramma è molto vicina e questa è un'ottima scusa se non riesco a dissimulare meglio. La signorina de la Mole seppe della morte del marchese di Croisenois. Il signor de Talay, quell'uomo ricchissimo, si era permesso di fare spiacevoli apprezzamenti sulla sparizione di Matilde. Croisenois era andato a pregarlo di smentirli. Talay gli aveva mostrato delle lettere anonime a lui indirizzate, piene di particolari messi assieme con tale destrezza che fu impossibile per il povero marchese non intravedere la verità. Talay si permise delle battute senza ritegno. Fuori di sé per la collera e il dolore, Croisenois ebbe tali pretese di scusa che il milionario preferì il duello. La stupidità aveva trionfato e uno degli uomini di Parigi più degni d'essere amati trovò la morte a meno di 24 anni. Quella morte fece un'impressione strana e morbosa sull'animo fiaccato di Julien e mutò tutte le sue idee sull'avvenire di Matilde. Cercò per molti giorni di farle capire che avrebbe dovuto accettare la mano del signor Delus. «È un uomo timido, non troppo gesuita», le diceva, «e che senza dubbio riuscirà a mettersi in vista». La sua ambizione è più oscura e tenace rispetto a quella del povero Croisenois, e non avendo duchi in famiglia, non potrà avere difficoltà a sposare la vedova di Julien Sorel. «È una vedova che disprezza le grandi passioni», replicò freddamente Matilde, «perché ha vissuto abbastanza per vedere dopo 6 mesi il proprio amante preferirle un'altra donna, e una donna che è all'origine di tutte le loro sventure».
«Siete ingiusta. Le visite della signora de Renal forniranno gli spunti più originali all'avvocato parigino che si occupa del mio ricorso. Parlerà di un assassino onorato dalle cure della sua stessa vittima. La cosa può fare una certa impressione, e forse un giorno mi vedrete eroe di qualche melodramma».
Una gelosia furibonda e senza possibilità di vendetta, un'infelicità senza tregua e senza speranza, perché anche supponendo che Julien si fosse salvato, come riconquistare il suo cuore? La vergogna e il dolore di amare più che mai un amante infedele, tutto questo aveva gettato Matilde in un cupo silenzio, dal quale non potevano farla uscire né le premurose attenzioni dell'abate Frilair, né la rude franchezza di Fouquet.
Quanto a Julien, tranne nei momenti usurpati dalla presenza di Matilde, viveva d'amore e quasi senza pensare al futuro. Per un effetto strano della passione, quando è estrema e senza finzione alcuna, la signora Dorenal condivideva quasi la sua noncuranza e la sua dolce allegria.
«Una volta», gli diceva Julien, «quando avrei potuto essere così felice, durante le nostre passeggiate nei boschi di Vergy, un'ambizione ardente mi trasportava in paesi immaginari, e invece di stringermi al cuore questo braccio incantevole così vicino alle mie labbra, il pensiero dell'avvenire mi portava via da te. La mia mente era presa dall'idea delle innumerevoli battaglie che avrei dovuto sostenere per costruirmi un'enorme fortuna. No, sarei morto senza conoscere la felicità se non foste venuta a trovarmi in questa prigione».
Due avvenimenti turbarono quella vita tranquilla. Il confessore di Julien, per quanto fosse giansenista, non seppe proteggersi da un intrigo dei gesuiti e, a sua insaputa, divenne un loro strumento. Un giorno venne a dirgli che se non voleva cadere nell'orribile peccato del suicidio, doveva fare tutto quanto era possibile per ottenere la grazia. Ora, siccome il clero aveva molta influenza presso il ministero della giustizia, c'era una via molto facile. Doveva convertirsi clamorosamente.
«Clamorosamente?» ripeté Julien. «Ah, vedo che anche voi, padre, recitate la commedia come un missionario».
«La vostra età», riprese il giansenista, «il volto interessante che la provvidenza vi ha dato, lo stesso movente del vostro delitto che resta inesplicabile, gli eroici passi di cui la signorina de la Mole è prodiga in vostro favore, tutto, insomma, fino alla sorprendente amicizia che mostra per voi la vostra vittima, tutto ha contribuito a fare di voi l'eroe delle giovani signore di Besançon. Per voi hanno dimenticato perfino la politica. La vostra conversione avrebbe un eco nei loro cuori, lasciandovi un'impressione profonda».
«E che cosa mi resterà?» rispose con freddezza Julien. «Se dovrò disprezzare me stesso. Sono stato ambizioso, e non me lo rimprovero affatto. Allora, agivo secondo le convenienze del tempo. Ora, vivo giorno per giorno, ma credo proprio che sarei molto infelice se mi lasciassi andare a qualche viltà».
L'altro episodio, che toccò ben diversamente Julien, riguardava la signora de Renal. Non so quale amica intrigante fosse riuscita a convincere quell'anima ingenua e timida che sarebbe stato suo dovere partire per Saint-Cloud e gettarsi ai piedi del re Carlo X. Dopo aver fatto il sacrificio di separarsi da Julien, l'orrore di offrirsi in spettacolo, che in altri tempi le sarebbe parso peggiore della morte, non era più nulla per lei. «Andrò dal re, confesserò apertamente che tu sei il mio amante. La vita di un uomo e di un uomo come Julien deve prevalere su ogni altra considerazione. Dirò che hai attentato alla mia vita per gelosia. Ci sono molti esempi di poveri giovani salvati in questo caso dall'umanità della Giulia o da quella del re».
«Mi rifiuterò di vederti. Farò in modo che non ti facciano entrare», gridò Julien. «E certo mi ucciderò il giorno dopo per disperazione, se non mi giuri di non fare nulla che possa darci in pasto al pubblico.
Nascondiamo la nostra esistenza. Il mio delitto è fin troppo evidente. La signorina de la Mole ha molto credito a Parigi. Ha fatto tutto ciò che è umanamente possibile, puoi esserne certa. Qui, in provincia, ho contro di me tutte le persone più ricche e stimate. La tua iniziativa inasprirebbe ancora di più questa gente ricca e soprattutto moderata, per la quale la vita è una cosa tanto facile. Non offriamo motivi per deriderci ai Maslow, ai Valenot e a mille altri che sono meglio di loro».
L'aria malsana della cella era diventata insopportabile per Julien. Fortunatamente, il giorno in cui gli fu annunciato che doveva morire, un bel sole rallegrava la natura e Julien si sentiva coraggioso. Mai quella testa era stata tanto poetica come nel momento in cui stava per cadere. Gli attimi più dolci vissuti un tempo nei boschi di Vergy gli tornarono in mente
quanto mai vivi. Tutto si svolse in modo semplice, dignitoso e senza nessuna ostentazione da parte sua. Due giorni prima aveva detto a Fouquet: «Sull'emozione non so, non sono sicuro. Questa cella orribile, così umida, mi dà certi momenti di febbre in cui non mi riconosco. Ma la paura no. Nessuno mi vedrà impallidire». Aveva sistemato le cose in anticipo perché la mattina dell'ultimo giorno Fouquet portasse via Matilde e la signora Dorénal. «Mettile nella stessa carrozza», aveva detto all'amico. «Fai modo che i cavalli non smettano di galoppare. Cadranno l'una nelle braccia dell'altra, oppure si mostreranno un odio mortale. In tutti e due i casi, le povere donne saranno un po' distratte dal loro terribile dolore». Julien aveva preteso che la signora Dorénal giurasse di vivere per prendersi cura del figlio di Matilde. «Chissà, forse avremo ancora delle sensazioni dopo la nostra morte», diceva un giorno a Fouquet. «Mi piacerebbe molto riposare, poiché riposare è la parola giusta, in quella piccola grotta della grande montagna che domina Verrières. Molte volte, te l'ho raccontato, mi rifugiavo di notte in quella grotta, e il mio sguardo si perdeva lontano, verso le più ricche province di Francia. L'ambizione infiammava il mio cuore. Era la mia passione di allora. Insomma, quella grotta mi è cara, e non si può negare che la sua posizione sia tale da poter attrarre un filosofo. Ebbene, questi bravi congregazionisti di Besançon ricavano soldi da tutto. Se ci saprai fare, ti venderanno le mie spoglie mortali». Fouquet riuscì a concludere quella triste trattativa. Stava passando la notte solo nella sua camera, vicino al corpo dell'amico, quando con sua grande sorpresa vide entrare Matilde. Poche ore prima l'aveva lasciata a due leghe da Besançon. Aveva lo sguardo smarrito. «Voglio vederlo», gli disse. Fouquet non ebbe il coraggio di parlare, né di alzarsi. Le indicò un ampio mantello azzurro sul pavimento. Vi erano avvolti i resti di Julien. Matilde si inginocchiò. Il ricordo di Bonifacio della Mole e di Margherita di Navarra le diede senza dubbio un coraggio sovrumano. Le sue mani tremanti aprirono il mantello. Fouquet distolse gli occhi. Sentì Matilde camminare precipitosamente nella stanza. Stava accendendo molte candele. Quando Fouquet ebbe la forza di guardarla, vide che aveva messo su un tavolino di marmo davanti a sé la testa di Julien e la baciava sulla fronte. Matilde seguì il suo amante fino alla tomba che si era scelto. C'erano molti preti a scortare la bara, e all'insaputa di tutti, sola nella sua carrozza parata a lutto, portava sulle ginocchia la testa dell'uomo che aveva tanto amato. Giunti così verso la cima di una delle più alte montagne del Jura, nel cuore della notte, in quella piccola grotta splendidamente illuminata da un'infinità di ceri, 20 preti celebrarono l'ufficio funebre. Tutti gli abitanti dei paesini di montagna attraversati dal convoglio l'avevano seguito, attratti dalla particolarità di quella strana cerimonia. Matilde comparve fra di loro con un lungo abito da lutto e alla fine del rito fece gettare a quella gente migliaia di monete da 5 franchi. Rimasta sola con Fouquet, volle seppellire con le proprie mani la testa del suo amante. Fouquet quasi impazziva dal dolore. Matilde fece adornare quella grotta selvaggia con marmi costosissimi, scolpiti in Italia. La signora Dorénal fu fedele alla sua promessa. Non cercò in alcun modo di attentare alla propria vita, ma 3 giorni dopo la morte di Julien morì abbracciando i suoi figli.
Dunque, quanti giorni sono passati dalla prima puntata radiofonica del Rosso e il Nero? Forse 30, 40, 50, quante pagine? 600 pagine densissime, colme di riflessioni, di descrizioni, di scavi psicologici, di lunghi processi intimi e sentimentali, di analisi storiche e sociali. Eppure abbiamo l'impressione che tutto sia cominciato da pochi giorni. Invece tutto è già finito. La tragica ascesa di Julien Sorel si è compiuta con l'omicidio di Madame de Renal, colpevole di aver denunciato il suo vecchio amante proprio quando Julien si apprestava a sposare la giovane Matilda. Tutto si è compiuto quasi in un batter d'occhi e la testa mozzata del nostro eroe, diventato un criminale al culmine del suo successo, giace ormai ai piedi della ghigliottina. L'abbiamo visto via via come un giovane in preda alla timidezza, poi divorato dall'ambizione, come un signore appassionato e poi come un freddo calcolatore, come un uomo fantasioso e come un cinico, come un saggio e come un istintivo e alla fine come una vittima e come un delinquente. Anche la signora Renal, che pure ci appare un tipo lineare e integro, ha le sue imprevedibili variazioni di umore e di carattere, così come la nobile Mathilde, superba e fredda, ma poi completamente in balia della propria passione fino a diventarne pazza. Il miracolo di Stendhal sta nella variabilità dei caratteri umani che lui racconta, tanto che Taine lo definì il maggiore psicologo del secolo. Una variabilità che equivale, anzi si traduce nella straordinaria velocità con cui riesce a portare a termine il proprio percorso narrativo, senza sacrificare assolutamente nulla della profondità e della complessità analitica dei suoi personaggi. Più banalmente, diciamo, senza mai stancare il lettore e figurarsi dunque l'ascoltatore. Diego Valeri, il poeta Diego Valeri, disse bene che i personaggi del Rosso e il Nero sembrano farsi sotto gli occhi del narratore a mano che il racconto, anch'esso, si fa, quasi sfuggendo alle aspettative e ai programmi dell'autore. Anzi, è come se non ci fosse nessuna intenzionalità architettonica, o come se l'architettura si dissolvesse nel flusso della contemporaneità degli eventi. E la stessa apparente mancanza di progetto, che fu uno dei tratti esistenziali che Stendhal si rimproverava quando diceva: «Non ho avuto buon senso abbastanza per organizzare sistematicamente la mia vita. Era sempre il caso che guidava le mie relazioni». La leggerezza che si sposa con la densità, il ritmo serratissimo e rapido, i tagli cinematografici, l'ironia, sono gli ingredienti con cui Stendhal creò i suoi futuri lettori, e cioè noi lettori di oggi. Per questo siamo pronti a concordare con Leonardo Sciascia quando osserva che Stendhal si colloca in quella che possiamo chiamare la Finisterre della letteratura. Là dove comincia, scrive Sciascia, l'oceano tempestosamente gioioso o gioiosamente tempestoso della vita. Insomma, è come se il lettore venisse di continuo travolto, insieme con i personaggi, insieme con il narratore che li ha creati, dalla ricchezza dei fatti intimi ed esterni, dai casi della vita che gli si pongono davanti. E questo infinito stupore che rende, secondo me, irresistibile il Rosso e il Nero, quel senso perenne di improvvisazione che fece dire a Flaubert: lo trovo mal scritto e incomprensibile, tanto nei caratteri quanto nelle intenzioni. La stessa impressione che invece a noi lettori futuri di Stendhal lo fa apparire come un paradosso vivente, un vero e proprio miracolo di una contemporaneità che non tramonta, consegnato cioè all'eternità della grande letteratura.
Piero Baldini ha letto Il Rosso e il Nero di Stendhal, postfazione di Paolo Di Stefano. Traduzione di Maurizio Cucchi per Edizioni Mondadori. Regia di Lorenzo Pavolini. Riduzione di Giovanni Piccioni. A cura di Fabiana Carobolante con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it.